Lions Club Verbania, servizio del libro parlato Robert Tolman per i ciechi d'Italia. Questa registrazione è stata concepita e realizzata dall'Associazione Amici del Libro Parlato nell'ambito del progetto Memorie della Deportazione, promosso dalla sezione pordenonese di ANED, Associazione Nazionale Ex Deportati nei Campi di Concentramento Nazisti. Tommaso Vallozza, Diario di Prigionia, settembre 1943, aprile 1945. Lettura di Egidio. Prima traccia. Settembre 1943. Il giorno 8, alle ore 20, nella mensa del presidio di Lubiana, ascolto per radio il proclama di Badoglio, annunciante l'armistizio. Quale ufficiale di passaggio, io, secondo ordini superiori, mi rifugio presso il comando Tappa, nei pressi della stazione. Il 9, primi contatti con i tedeschi, disarmo e partenza insieme a molti altri ufficiali per San Vito, località nei pressi di Lubiana, adibita a centro di smistamento dei prigionieri italiani. Qui riceviamo le prime proposte di arruolamento nell'esercito tedesco. Alcuni ufficiali della milizia aderiscono. L'11 partiamo per la Germania, 52 ogni carro. Il viaggio dura 4 giorni, 11, 12, 13 e 14. Prima di partire scrivo in fretta una cartolina ai miei e la consegno a una donna slovena. Durante il viaggio non riceviamo viveri dai tedeschi. Fortunatamente quasi tutti avevano gallette e scatolette prese nei magazzini di Lubiana. Il 14 arriviamo a Fürstenberg sull'Oder, 60 km ad est di Berlino. Nota: attuale quartiere di Eisenhüttenstadt, dove era lo Stalag 3B. Fine nota. Provvisoriamente siamo sistemati alla meglio nella platea del teatro comunale. Il 15, i tedeschi per la prima volta ci fanno assaggiare la loro minestra e il loro pane, porcherie inqualificabili. Ben presto, però, mi abituo a questo nuovo regime alimentare e, orribile a dirsi, dopo qualche settimana di dieta, comincio a gustare questi nuovi prodotti dell'arte culinaria a me prima sconosciuti. Il primo giorno non ho potuto prendere la minestra per mancanza di stoviglie, ne richiedo al comando tedesco. Una lattina metallica di quelle dove si usa conservare grassi ed oli pesanti, un cucchiaio di ferro arrugginito e la mia richiesta esaudita. Bisogna adattarsi, penso. Vado nel locale adibito al lavatoio e per circa 2 ore strofino con uno straccio e con terra la lattina e il cucchiaio, tentando invano di ridar loro una parvenza di lucentezza. Il 16 finiscono le sigarette, nuova sofferenza prima non conosciuta. Il 18 i tedeschi portano una radio nel nostro dormitorio, e così la sera possiamo ascoltare il discorso pronunciato da Mussolini subito dopo la liberazione. Com'è cambiato il tono della sua voce? Niente più spavalderie e sicurezza. Sembra la voce di un uomo stanco, sfinito, vinto. Restammo insensibili, contrariamente alle previsioni dei nostri carcerieri. Domenica 19. Un cappellano che si trova con noi ottiene di poter celebrare la Santa Messa e per questo siamo condotti in un vicino campo dove ci incontriamo con migliaia e migliaia di nostri soldati. Il giorno dopo torniamo in questo campo. Ci fanno la fotografia e ci assegnano il numero 305573. Il 22 torniamo di nuovo al campo. C'è la adunata di tutti gli italiani che si trovano in quella regione. Motivo? Arrivo di un rappresentante della nuova Repubblica Sociale Fascista. Nuovo invito di arruolamento, questa volta nelle SS. Rifiuto quasi unanime, sia da parte degli ufficiali che da parte dei soldati. La sera dello stesso giorno, noi ufficiali partiamo per una nuova destinazione. 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 settembre. Viaggio disastroso, fra sofferenze atroci. Fame, sete, sonno, stanchezza. Per mancanza di spazio bisogna restare o in piedi o seduti per terra, con le ginocchia piegate contro lo stomaco. Essendo la linea ingombra per i numerosi convogli trasportanti materiali e soldati tedeschi al fronte russo, restiamo 2 giorni fermi in mezzo alla campagna polacca, a metà strada tra Cracovia e Leopoli, chiusi entro i vagoni, senza viveri e abbandonati dalle sentinelle che si sono rifugiati in un vicino paese. Alcune famiglie di contadini polacchi, con i quali abbiamo parlato attraverso il finestrino dei vagoni, ci portano pane, marmellata, patate lesse, latte e altra roba. Le sentinelle, tornate di improvviso, sfogano la loro collera picchiandoli col calcio dei fucili. Il 28 finalmente arriviamo a destinazione, a Chemisel, nella Galizia polacca. Nota, a Chemisel vi erano due campi, quello in questione è quello di Neribka, Stalag 327. Fine nota. Nel campo, situato a qualche chilometro dal paese, vi sono circa 200 olandesi, che il giorno dopo vengono trasferiti. Il 29 e il 30 alcuni ufficiali superiori, di loro iniziativa, assumono il comando del campo e ci distribuiscono nelle varie baracche. Ottobre 1943. L'1 e il 2 arrivano altri ufficiali, un migliaio circa. Fra questi trovo Giulio Mosca e il nostro Severini. In totale siamo circa 2200. Il 3, un cappellano celebra la prima messa al campo. La razione vivere è leggermente diminuita rispetto a Fürstenberg. Invece di una, le minestre sono due, inferiori per quantità e qualità. Io le divoro in un attimo, talvolta senza adoperare il cucchiaio, a differenza di molti altri che ne assaggiano un po' ogni tanto, quasi per avere più a lungo l'illusione di mangiare qualcosa. Quanta fame! Al mattino mi sveglio, mi alzo sul letto, mi si annebbia la vista, mi gira la testa. Passato questo primo attimo di stordimento, avverto dei crampi allo stomaco. Mi dicono che sono i muscoli indolenziti dal forzato riposo. E sono appena le 9:30. Ancora 2 ore per l'arrivo della prima minestra con un tozzo di pane nero. Alcuni, avuto il pane, lo dividono accuratamente in due parti. Ne mangiano una con la prima minestra e conservano l'altra per la sera. Io non ci sono ancora riuscito. Il giorno 4, altro invito di arruolamento, questa volta nell'esercito repubblicano, agli ordini del duce. Rifiuto quasi collettivo. Il giorno 5 apprendiamo che gli inglesi sono sbarcati a Termoli. Cosa starà succedendo a Loreto? Il giorno 12 si sparge la notizia che i tedeschi hanno chiesto una tregua d'armi ai russi. Che sia la fine? Il giorno 14 la notizia viene smentita. Ho scritto oggi prima lettera a casa con gli appositi moduli datici dai tedeschi. Il 15, il tempo cambia improvvisamente. Freddo intenso, con fortissimo vento. Dopo 6 o 7 giorni, torna finalmente il bel tempo. Il 24, ci distribuiscono il primo tagliando per pacco. Il 28, il tempo cambia nuovamente. Gli ufficiali superiori partono per un altro campo. Ed il 31, arrivano altri 350 ufficiali inferiori. Vengo a sapere che nel campo di provenienza di questi vivono molti ufficiali catturati alla Spezia. E Zopito? Nota. Zopito di Pietro ha sposato la sorella di Tommaso Vanda. Fine nota. Novembre 1943. Il colonnello De Micheli, per fortuna, non è partito. È rimasto quale comandante italiano del campo. Il giorno 3 arrivano le prime lettere dall'Italia settentrionale. Il 4. Il colonnello Carloni, ex comandante il 6° reggimento bersaglieri ed ora repubblicano, viene nel nostro campo a scopo propagandistico. Raccoglie circa 130 adesioni su 2200. Ha pronunciato un lungo discorso, facendoci restare per un paio d'ore sotto una bufera d'acqua e neve e vento freddissimo. Un giorno si incendia una baracca. Noi giovani accorriamo subito e riusciamo, dopo parecchie ore, a spegnere il fuoco. La baracca però è andata distrutta. Il capitano tedesco, come premio per il nostro buon comportamento, ci regala 2 quintali di patate. «Se ne incendiasse una al giorno di baracche», mormora qualcuno. Le altre giornate, invece, trascorrono lente e monotone. Il freddo aumenta. Il 18, i tedeschi distribuiscono 75 sigarette a testa. Con 50 ci compro una maglietta a mezze maniche e un paio di calze. Le altre invece le fumo un po' per volta. Quando mi finiscono, cedo la mia penna stilografica ad un operaio polacco in cambio di tabacco e di un po' di pane. Dicembre 1943. Il giorno 8, il colonnello De Micheli fa celebrare il giuramento al re, agli ufficiali di prima nomina che non avevano ancora giurato. Il capitano tedesco viene informato da una spia italiana e fa trasferire il colonnello De Micheli in un campo di detenuti politici. La razione di viveri viene di nuovo diminuita. Spinto dalla fame e desideroso di fare qualche provvista per le prossime feste natalizie, mi decido a vendere il mio cronometro ai polacchi. Tabacco, pane, marmellata, burro e zucchero. Tutto sparisce in pochi giorni, ad eccezione del tabacco, che mi dura per qualche mese. Per Natale, insieme ad un siciliano, ho preparato alcuni dolci a base di pane nero, zucchero, margarina e marmellata. Il giorno di Natale ha nevicato abbondantemente ed ha continuato senza interruzione sino alla fine dell'anno. Il 27 riceviamo una visita del commissario Vaccaro, repubblicano. Ci porta come dono natalizio da parte della Repubblica sigarette 3 stelle e una domanda di arruolamento nell'esercito repubblicano. Abbiamo accettato tutti le sigarette, pochi la domanda di volontariato. Gennaio 1944. I russi avanzano verso la nostra regione. Qualcuno spera che arrivino presto per liberarci. Invece il giorno 3 il capitano tedesco ci fa comunicare che presto il campo si sarebbe sciolto e noi saremmo partiti per altra destinazione. Arrivano molti pacchi ai colleghi dell'Italia settentrionale. A me niente. Almeno ricevessi notizie da casa. Il giorno 9 partiamo. C'è tanta neve. Sono le 8 del mattino. Le pareti e il tetto del vagone sono ricoperti da un sottile strato di ghiaccio. Siamo in 45 ogni carro. Ben presto l'ambiente si riscalda e il ghiaccio comincia a sgocciolarci sopra. Il pavimento in legno si inzuppa di acqua, ma noi dobbiamo sdraiarvici sopra se vogliamo riposare un po'. I miei compagni di viaggio sono molto collerici. 4 mesi di sofferenza hanno scosso il sistema nervoso di tutti. Presto si iniziano discussioni. Il tale occupa più spazio dell'altro. Le discussioni finiscono sempre in odiosi litigi, resi ancora più insopportabili dalla ristrettezza dell'ambiente. 4 lunghi giorni dura questo inferno. Arriviamo alla sera del 16. Sono sfinito. Leggiamo nella facciata della stazione il nome della località. È Hammerstein, Prussia orientale. Nota: la località con il nome polacco di Czarne si trova ora nel nord della Polonia. Fine nota. Il campo dista 4 chilometri. Iniziamo la marcia trascinandoci dietro i bagagli. È quasi notte quando facciamo il nostro ingresso nella nuova prigione. Per mancanza di tempo, i tedeschi decidono di rinserrarci tutti, siamo in 800, in un solo baraccone, mancante di porte e di vetri. Io entro fra i primi, preoccupandomi di trovare un angoletto dove potermi stendere. Illusione. In piedi tutta la notte dobbiamo restare, stretti e pigiati l'uno contro l'altro. Ben presto, un capitano piuttosto anziano poggia la sua testa sulla mia spalla. «Tu sei giovane, hai più forza di me», mi dice. A tratti si addormenta appoggiandosi con tutto il corpo sopra di me. Al mattino apprendo che molti hanno passato la notte fuori. Alle ore 8 iniziano la disinfestazione. Terminiamo alle 3 del pomeriggio. Poi finalmente ci danno una minestrina dove dovrebbe esserci dell'orzo. In ultimo ci assegnano nelle varie baracche. Ci stendiamo a terra e dormiamo sino al giorno dopo. Sino ad oggi è stata questa la settimana più dura. Il carattere delle nuove sentinelle, autentici prussiani, è tutt'altro che raccomandabile. Fucilate, calci, pugni. Persino i cani ci scagliano contro. Il 18, il 19 e il 20 siamo occupati per sistemarci il meglio possibile nelle nuove baracche. Apprendiamo presto che ci troviamo in un campo di punizione per prigionieri russi. E i russi ci sono ancora, per lo più tisici o affetti da tifo petechiale. Gli ultimi giorni di questo mese li trascorro sdraiato continuamente nella mia cuccetta. Risento degli sforzi fatti in questi ultimi giorni, le forze cominciano a mancarmi e deprimo paurosamente. Febbraio 1944. Il giorno 2, alle 6 del mattino, siamo destati da un furioso latrar di cani e da imperiosi comandi di sentinelle tedesche. Adunata generale. Non abbiamo il tempo per vestirci e per ripararci dal freddo. Ci buttiamo addosso chi una coperta, chi un cappotto. Crediamo di dover restar fuori per poco tempo, ed invece siamo rientrati in baracca dopo 9-10 ore. Durante questo tempo siamo rimasti tutti in un vasto campo all'aperto, digiuni, deboli esposti con pochi indumenti addosso al freddo, al vento, all'acqua, alla neve, in attesa che i tedeschi terminassero un'accurata perquisizione alla baracca per ritrovare una radio clandestina che invece non sono riusciti a trovare. Io, Occioni e Pirovine, stretti l'uno contro l'altro a braccetto, cominciamo a passeggiare furiosamente per vincere il freddo, ma dobbiamo smettere ben presto per mancanza di forze. Ci sdraiamo a terra, rassegnati, in attesa della fine. Vediamo così un vecchio stramazzare a terra privo di forze. Alcuni soldati lo raccolgono e lo conducono all'infermeria. Prima che la perquisizione finisca, altri 9 o 10 hanno la stessa sorte. Noi osserviamo tutti e non possiamo reagire per non aggravare le nostre sofferenze. Sappiamo quello che i tedeschi riservano a chi osa rivoltarsi ai loro ordini. Per la metà di febbraio cominciano ad arrivare i primi pacchi. Marcello mi offre di spedire i miei italiani a casa sua, naturalmente dividendo a metà il contenuto dei pacchi che arriverebbero al mio indirizzo. Accetto. Alla fine del mese Marcello riceve il suo primo pacco. Lo consumiamo in 2 giorni. I tedeschi ci distribuiscono un po' di sigarette fatte con uno pseudo tabacco di marca russa. Marzo 1944. Fa molto freddo. Il vento non accenna a diminuire. Le pareti e il pavimento della nostra cameretta sono bagnate. Io dormo a piano terra di un castello a 3 posti. Le poche assicelle di legno che costituiscono il mio giaciglio sono a 20 centimetri del pavimento e a causa dell'umidità sulla faccia inferiore del mio pagliericcio si è formata un'incrostazione di muffa. Il giorno 7, San Tommaso, rape, acqua, pane nero, sale e un cucchiaio di marmellata. Sono estremamente debole. Alla sera annunciano a Marcello l'arrivo del suo secondo pacco. Pianto di gioia. Quando tutto è finito, ci accorgiamo che di pacchi ce ne vorrebbero uno ciascuno ogni settimana per poter tirare avanti discretamente. Per non consumare inutilmente energia, me ne sto sempre sdraiato sul letto. Leggo quando posso e quando mi mancano i libri lavoro con un temperino 2 pezzi di legno, cercando di ricavarne un paio di zoccoli. Aprile 1944. Solita vita. Il tempo non accenna a rimettersi. Il 9, Pasqua, minestre di piselli e patate a mezzogiorno. La sera, pane nero, margarina e sale. Verso la metà del mese, i tedeschi ci fanno un avviso di controllo con relative analisi del sangue. Forse per constatare il nostro grado di deperimento. In seguito a queste visite, la sera del 29 sono ricoverato in infermeria insieme ad altri 12 ufficiali, quasi tutti della mia stessa età. 30 aprile, primo giorno trascorso in infermeria, leggero miglioramento vitto, almeno quantitativamente. Maggio 1944, primo maggio, compleanno di Marcello, secondo giorno di permanenza in infermeria. Siamo 14, un caporal maggiore infermiere, un pazzo paranoico ed altri 11 ricoverati come me per estremo deperimento. La nostra cameretta è fornita di 13 castelli in legno in buono stato. Manca la stufa, di cui avevamo molto bisogno. Non ho altro addosso che una maglietta a mezze maniche e una camicia tutta stracciata. Il tempo continua ad essere rigidissimo, spira forte vento e l'aria è satura di umidità. In complesso, l'ambiente è tutt'altro che adatto per costituire un luogo di cura per malati come noi. Il vitto, peraltro, è sempre insufficiente e di scarso valore nutritivo, e il deperimento invece di scomparire aumenta progressivamente. I nostri medici non sono ancora venuti a trovarci. La loro noncuranza è certamente delittuosa. Unica persona simpatica ed affettuosa è Don Mario, giovane cappellano, che tutte le sere viene a recitare il rosario. Si trattiene volentieri con noi. Solo Dio può aiutarci. I tedeschi ci maltrattano e fra gli italiani chi può ci trascura. Dal 1 al 5 maggio forte bufera di pioggia e vento freddissimo di giorno, di notte continuamente tremo per il freddo. Chissà quando tornerà un po' di sole. Ho un forte raffreddore, con tosse e mal di gola. Invece di migliorare sto peggiorando. 6, 7, 8. Mi arriva un pacco da Venezia e ne divido con Marcello. Qualche gallettina, un po' di latte in polvere e un barattolo di condimento. Poca roba, ma meglio che niente. L'8. Scrivo una lettera alla signora Tonini Adelia. Il tempo non accenna a migliorare. Nelle brande vicine sono arrivati dei prigionieri russi affetti da tifo petecchiale. Vi sono anche 2 donne. 10:14. Visita di un capitano medico tedesco. Probabilmente saremo ricoverati all'ospedale francese. Sarebbe una fortuna. Si dice infatti che lì c'è da mangiare e da fumare. E poi si sarebbe lontano dai russi, affetto da tifo e da tubercolosi. I capannoni sono in muratura, puliti, con i lavatoi e i gabinetti interni. L'altra sera la sentinella tedesca ha ammazzato un russo che, scavalcando il reticolato, era passato nella nostra infermeria. Non si sa con quali intenzioni. L'11, il tempo si è rimesso. Il 12, abbiamo finalmente rivisto il sole per un po' di tempo. Ieri, 13, il cielo si è scurato di nuovo ed oggi piove abbondantemente. Il freddo però è diminuito. Da diversi giorni, grazie a un fortunato contratto con un infermiere, mangio razione doppia di minestra e pane tedesco. Mi si sta gonfiando la pancia. Sembra che il resto del corpo non risenti di questo aumento di alimentazione, perché la carne, i muscoli, non accennano a tornarmi. Ci vorrebbero spaghetti, bistecche, uova, eccetera. Mi viene in mente talvolta tutto quello che mamma e Italia volevano forzarmi a mangiare e che io stupidamente rifiutavo. Quando ritornerò però non rifiuterò mai niente. Quante sofferenze all'arrivo dei pacchi e dei colleghi, per la vista di un po' di marmellata, di un pezzo di cioccolata, di qualche gallettina. E la carne? Da quanto tempo non ne mangio? Ieri Giulio mi disse che Torelli, la cui famiglia era sfollata a Loreto, aveva ricevuto una cartolina dove gli comunicavano che Pescara era quasi completamente distrutta, ma che a Loreto si stava ancora benino. Se ricevessi anch'io qualche notizia dei miei, sarebbe una vera grazia di Dio. Il sapere che essi mi sanno vivo e il saperli tutti in vita. Oggi ho scritto una cartolina vera, nella speranza che almeno lei sappia darmi qualche notizia di Antonio. 15. Sono arrivati 1200 pacchi. Stasera vi sarà un primo elenco di 200 nomi. Speriamo bene. Giorni fa hanno isolato Parasani, il pazzo. È stato per noi un vero sollievo, perché la cameretta cominciava ad avere un certo odore di fogna. Di nuovo vento freddo dal nord. Siamo in maggio e il tempo non vuol rimettersi. 16:31. Hanno letto 3 liste. Niente per me, Marcello. È morto un soldato affetto di tifo petechiale. Abbiamo ripetuto il bagno e la disinfestazione alla biancheria e alle baracche. Il 22 è arrivato un mio pacco con riso e pasta. Giulio ha avuto un po' di febbre malarica. Il tempo è sempre brutto. Vento, pioggia, freddo. Soltanto il 24 il cielo si è un po' aperto, il vento è diminuito e quindi anche il freddo. Giugno 1944. Il 2 siamo andati all'ospedale francese per una visita di controllo. Bernava, Salvestri e Bigatti, rimessi completamente, sono stati dimessi dall'infermeria. Ho scritto una lettera a Zaccaria, Ravenna. Il 5 sappiamo che gli alleati sono entrati a Roma. Il 6 che gli inglesi sono sbarcati sulle coste bretoni. Lancio di paracadutisti a Ville. Attacco in forze delle truppe russe contro Varsavia. Spalato conquistata dalle truppe di Tito. Viterbo e Rieti occupate. Alle ore 19:30, 6 del 6, Giulio mi fa chiamare e mi annuncia che ha visto al comando una mia cartolina proveniente da Loreto. Incurante del pericolo che correvo uscendo dall'infermeria, dopo aver accennato alla guardia tedesca che avevo bisogno di andare al blocco, mi precipito alla baracca comando. Mi si dice che la posta è già stata smistata. Vado alla baracca dove ero alloggiato prima e finalmente riesco ad avere fra le mani la cartolina. È in data 14:03, scritta a risposta ad una mia da Schemisel e firmata da tutti. Buone notizie. L'8 arriva un mio pacco. Continua l'avanzata degli alleati in Italia. Civitavecchia e Bracciano occupate. Sulla costa francese continua lo sbarco con accaniti combattimenti. Sarà la fine? Il giorno 7 è venuto un sergente tedesco a ispezionare l'infermeria. Il dottor Fanelli, che già da tempo covava desideri di vendetta contro la nostra cameretta, che non voleva mai accettare i suoi soprusi, la sera ci priva arbitrariamente del tozzo di pane che i tedeschi ci avevano mandato. Secondo lui, il sergente tedesco non era rimasto soddisfatto della cameretta e pensare che avrebbe dovuto preoccuparsi della nostra salute vacillante, appunto a causa del poco nutrimento. Abbiamo riferito l'accaduto al capitano Capelli, comandante del campo, il quale non ha esitato a definirlo il gesto più inumano compiuto da un italiano ai danni di connazionali ammalatisi in seguito al grave dipérimento organico. Nota. Dovrebbe riferirsi a capitano Giacomo Capelli, il quale ha scritto nel 1964 a Tommaso Vallozza per chiedere sue notizie e di altri compagni di prigionia. Fine nota. Le notizie militari riguardanti il fronte d'invasione e quello italiano sono buone. I bollettini non parlano del fronte adriatico, ma tutti credono che in quella zona i tedeschi si sono ritirati senza combattere. Il giorno 27 devo mettermi a letto a causa di un doloroso ascesso alla guancia destra. Luglio 1944. Il 2 luglio, giorno della Madonna delle Grazie, ho sofferto fino a piangere. Sono dovuto andare al laboratorio dentistico, dove un medico chirurgo per più di un'ora mi ha visitato, facendo anche delle punture di esplorazione per vedere se era il caso di incidere l'ascesso. Tornato dal laboratorio, Mosca viene a trovarmi. Ha ricevuto due lettere, nelle quali gli parlano dei bombardamenti di Loreto del 13 e 14 gennaio. Fra l'altro, molte case colpite anche a San Nicola. E la mia casa? È stata una delle giornate più brutte. Peggiore anche di quelle di gennaio, febbraio e marzo, quando le sofferenze della fame me ne facevano dimenticare tante altre. Quando finirà questa maledetta prigionia? Il giorno 4, dopo quasi una settimana di impacchi caldissimi, l'ascesso finalmente comincia a migliorare. Il 5 scompare completamente. Ricomincio la solita vita, monotona e noiosa. Io e Piombini giochiamo spesso a bridge con Don Mario e padre Roger e riusciamo quasi sempre a vincere una sigaretta ciascuno agli sfortunati cappellani. Il 15 io e Marcello abbiamo fatto un buon pranzetto, pasta all'uovo con salsa di pomodoro. Il 17 il dottor Fanelli viene sostituito con nostra grande gioia dal capitano medico Antinozzi. Non lo conosco, dicono sia una brava persona, speriamo che non si guasti. Il 24 Piombini, Franzi e Ventura sono usciti dall'infermeria, sono rimasto solo e mi annoio mortalmente. Le riserve dei pacchi sono esauriti, le minestre sempre più liquide, condite male, anzi non condite affatto, di un gusto infernale. Avevamo iniziato con Piombini, che conosceva un po' il tedesco, un fruttuoso commercio con le sentinelle, pane contro sigarette. Ora tutto è finito. Il 20 abbiamo saputo dell'attentato contro Hitler. Le notizie politiche e militari di tutti i fronti sono soddisfacenti e fanno sperare in una fine non molto lontana. È arrivato da Stettino il capitano Ghionda, fiduciario degli aderenti al lavoro, il quale ci ha riferito che gli ufficiali che si trovano alla scuola sono trattati abbastanza bene sotto ogni punto di vista. Nuove richieste di lavoro per una fabbrica di aeroplani. Nessuna adesione. Agosto 1944. Le notizie politiche e militari circolanti per il campo sono buone e fanno sperare in una prossima fine della guerra. Molte di esse certamente sono senza fondamento, create soltanto dalla fantasia di qualche ottimista. Le principali sono morte di Hitler in seguito a ferite, uccisione di Mussolini, importanti città francesi occupate dai patrioti, dissidio in Germania tra partito ed esercito, divisioni tedesche accerchiate, altre arresesi al nemico, costituzione a Mosca di un nuovo governo tedesco e a Londra di un governo austriaco, ed altre di minore importanza. Il 31 luglio, compleanno di Piombini, abbiamo fatto una buona cenetta. Io, Piombini, Franzi, Marcello e Renza. Minestra di riso e fagioli, gallette con marmellata, cioccolata e in ultimo una zuppa di biscotti in caffè dolcissimo e concentratissimo procurato da Renza in cucina. Dopo la cena una sigaretta nazionale a testa. Il 2 sono andato all'ospedale francese per una visita di controllo. Nessun miglioramento sensibile. Purtroppo il 5 o il 6 è arrivato un vagone carico di gallette inviate dal governo repubblicano. L'aspettanza per ognuno è di chilogrammi 3, ossia 15 gallette, di cui 6 ammuffite. Il comando tedesco ci ha fatto distribuire per 4 giorni pane ammuffito. In questo modo ho brillantemente collaudato il mio stomaco contro la muffa, le diarree, i dolori di stomaco, le dissenterie, eccetera. In questi giorni superano di molto la percentuale ordinaria. Anch'io, il 14, sono rimasto un paio di giorni a letto con vito speciale. minestrina di acqua calda e limpida, senza la più piccola macchiolina di grano. Il tempo è cambiato improvvisamente. Una forte ondata di freddo ha costretto a riprendere gli indumenti invernali a chi ne possedeva. Ho sofferto molto, specialmente la notte, dal 14 al 15, quando sono stato costretto ad alzarmi 4-5 volte per raggiungere la fossa adibita a gabinetto. 19 agosto, mio compleanno, caffè amaro ed affatto gustoso. Alle 8, visita di Bruno per gli auguri. Alle 9, la volta di Marcello e Renza, con i quali ho giocato qualche partita a scacchi. Alle 11 arriva la minestra. Farina, ci gridano i portatori. In verità si tratta di una poltiglia di colore scuro che i tedeschi chiamano farina, e due o tre patate marce che hanno un gusto ributtante. Ho mangiato tra le patate e le meno guaste, rinunciando al resto. Poi mi sono sdraiato un po' sul letto. Nel pomeriggio sono andato al blocco a trovare gli amici. Aspettiamo l'arrivo della spesa. Nell'attesa abbiamo preparato un tavolo con delle panche dietro la baracca. Alle 18:30 cominciamo a cenare. Oltre alla razione tedesca, qualche gallettina, conservata gelosamente per l'occasione, e un barattolo di latte condensato, caffè dolce proveniente dalla cucina e riservato ai cucinieri. Dopo aver discusso un po', ce ne torniamo nelle nostre baracche per dormire. Il 21 sono arrivati circa 300 pacchi. Bruno e Renza sono tra i fortunati. Il 2, disinfestazione generale. Il primo blocco deve ripeterla perché alcuni ufficiali non si sono presentati. È arrivato un vagone di zucchero e marmellata inviato dalla Croce Rossa Italiana. Per noi ricoverati in infermeria, la razione è più abbondante. La sera del 27, il dottore mi annuncia che sono in uscita, mia immensa gioia. Al blocco sono stato assegnato alla seconda cameretta della sesta baracca del terzo blocco. Marcello viene subito a stabilirsi con me. Le notizie militari sono sempre migliori e speriamo tutti in una prossima fine.